Ed era la puntata numero 14 delle Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, letta da Paolo Poli. Potete riascoltare le puntate precedenti su RaiPlay Sound nella pagina dedicata ad Alta Voce. Ricordiamo ancora una volta, questa settimana lo facciamo spesso perché ci stiamo avvicinando al weekend, sabato 21 e domenica 22 di marzo, le giornate FAI di primavera, la 34esima edizione per un evento nazionale di partecipazione attiva e raccolta pubblica di fondi. Saranno oltre 780 i luoghi in 400 città italiane scelti con curiosità e passione che saranno resi visitabili, alcuni appunto lo sono raramente, altri eccezionalmente. Potete consultare il sito del FAI per trovare i luoghi vicino a voi e scoprire appunto un patrimonio multiforme, spesso inatteso e sempre sorprendente, fatto di tesori di storia, arte, natura più o meno conosciuti e anche di storie, tradizioni e saperi unici che vengono tramandati e rinnovati dalle comunità che li custodiscono. 34esima edizione per le giornate FAI di primavera, 21 e 22 di marzo. Ed ora proseguiamo concludendo il nostro ascolto che ci ha portato al 1992 con Italia d'oro di Pierangelo Bertoli, cantautore che si inserisce con la sua voce e i suoi temi nella tradizione dei cantautori popolari, delle ballate popolari anche di carattere politico. E c'è da dire che Italia d'oro usciva proprio a ridosso di Tangentopoli, che spazzerà via un'intera classe politica e nei giorni in cui la mafia ammazza i giudici Falcone e Borsellino, le bombe nelle città. E la copertina che accompagna questo album di Pierangelo Bertoli è una scena dantesca con una serie di facce, potremmo dire ognuno pensa un po' a se stesso in una posa che sembra rimandare a quella del conte Ugolino nella scena della commedia di Dante, ognuno morde il cranio di un altro ed è veramente una scena dantesca per cercare di affrescare quella che è una condizione contro la quale Pierangelo Bertoli leva lo sdegno della canzone d'autore. E allora proseguiamo e concludiamo questo percorso per attraverso il disco Italia d'oro con Ninna Nanna ai miei bimbi.
C'era un buffo nano dentro a un prato di stelle ed un grande cielo di caramelle, case di panna e vigne, e voi sorpresi
E questa era Ninna Nanna ai miei bimbi. Con questo brano concludiamo il nostro percorso nel disco del 1992, Italia d'Oro, di Pierangelo Bertoli, al centro dell'ascolto di Fahrenheit, il nostro album del giorno. E passiamo invece al romanzo del giorno, che ci trasporta, potremmo dire, attraverso le parole, da Palermo alla Georgia. Lo abbiamo anticipato, questo è il quadro geografico del romanzo di Rusca Giorgioliani, intitolato Ardesia, che esce per Italo Svevo. Giorgioliani è in collegamento con noi dagli studi Rai di Palermo. Le do il benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie per essere con noi. È la storia, ecco, anche autobiografica, poi capiremo in quale percentuale, che Rusca Giorgioliani racconta per riannodare alcuni fili della memoria familiare, a partire dalla figura del bisnonno, sepolto nel giardino di una proprietà di famiglia in rovina, che probabilmente, seguendo quelli che sono gli andamenti del presente, sarà buttata giù, appunto, questo rudere in fiamme, e poi sarà ricostruita una nuova casa, magari per attaccarsi al trend del momento, ovvero l'affitto di B&B per i turisti. E questa vicenda del presente ci parla, appunto, di una Georgia in profonda trasformazione, ma la vicenda, appunto, del bisnonno seppellito clandestinamente, potremmo dire, nel giardino di casa, invece riannoda i temi della storia, ma lo fa con tutte le lacune di una memoria orale fatta di dicerie, alle volte anche un po' taciute o comunque raccontate soltanto a mezza bocca, all'interno della memoria di una famiglia. Partiamo però dal titolo, Rusca Giorgioliani, Ardesia. A che cosa si riferisce questa parola che dà il titolo al suo romanzo?
Beh, Ardesia è una roccia metamorfica, come ben sappiamo, ed è un materiale che usiamo molto in Georgia, nella regione Svaneti, che è appunto dove si svolge la vicenda del romanzo. Spesso viene usato per dei muri, per erigere dei muri, così come per farne le lapidi, le lastre tombali. Quindi sì, fa parte della nostra quotidianità materiale, ma fa parte anche della, diciamo, della nostra visione metafisica, diciamo così, chiamiamola così, della vita, o di quello che c'è, si immagina ci sia oltre la vita. Quindi in un certo senso segna una sorta di pietra di confine, di qualche cosa di un simbolo di trasformazione, di uno scambio tra due parti di qualche cosa, di un passaggio, una sorta di travaso, no? Da una parte a un'altra. Quindi sì, mi premeva dare questo aspetto e rendere bene, al meglio, l'aspetto, appunto, di due mondi che comunicano, che si parlano, e in qualche modo Ardesia era il titolo che secondo me si adattava al meglio alla trama.
Ed è una trama che, lo abbiamo detto, ha a che vedere con la memoria familiare. Allora proviamo a parlare del protagonista centrale, ma non parlante, potremmo dire, ovvero il bisnonno, che vediamo in forma di scheletro, perché tutta questa storia ruota attorno ad una ruspa che toglie, appunto, zolle di terra per recuperare questo corpo, perché la modernità non sopporta i riti dell'antichità, e produrre, appunto, una nuova casa vicino non morto sembrerebbe, chi lo sa, di malaugurio, ma comunque sia, diciamo, qui si innesca una storia che, peraltro, la protagonista, la voce narrante del romanzo di Rusca Giorgioliani, apprende proprio nel momento in cui arriva nel paese, appunto, natale, torna dalla Sicilia e apprende che c'è, appunto, questo disseppellimento in corso. Attorno alla figura del bisnonno si annodano molte storie, a partire dal fatto che nella memoria di Rusca Giorgioliani quest'uomo è stato ucciso, forse anche perché è tornato dalla moglie di cui era innamorato, e poi invece una ricostruzione di un vicino dice no, ma forse aveva dei figli in giro. Ecco, non c'è mai una versione completa, potremmo dire, della storia del bisnonno. Una volta è visto come un rivoluzionario, altre volte come un controrivoluzionario, oppure, chi lo sa, un classico bandito dell'Ottocento georgiano, brano che ha in qualche modo è stato interpretato fino agli inizi del Novecento da questa figura. Allora, chi è questo bisnonno e quali sono le storie che si sommano per cercare di ricostruire la sua vicenda biografica?
Beh, io ci ho scritto questo libro proprio per capire chi fosse il mio bisnonno, ma dopo averlo scritto, quindi tutt'oggi io non saprei dire esattamente chi fosse. Quantunque questo libro appunto è dedicato alla ricerca e allo scandaglio, allo scandagliare un po' la storia e la vicenda personale di questo personaggio, che per me appunto non è mai stato semplicemente un antenato, un bisnonno, ma una sorta di personaggio, una figura quasi mitologica che aveva questo alone appunto leggendario di cui mia nonna, sua figlia, mi raccontava sempre. Quindi dopo aver scoperto che in effetti non era lo stinco di santo che io pensavo fosse da piccola, e invece ho scoperto delle cose attorno alla sua figura e ho cercato di capire in effetti quale fosse la parabola di vita di quest'uomo, e in qualche modo ho cercato di, io direi che ci sono andata vicina, ma come ogni vita, come ogni essere umano e soprattutto una persona, un essere umano appunto che ha vissuto in quel periodo così turbolento della storia sia della Georgia che dell'Europa e del mondo in generale, cioè intendo i primi decenni del Novecento, in qualche modo ho qualche sfaccettatura io credo di averla colta, ma ovviamente non sono convinta ovviamente di aver dato un'immagine realistica e veritiera, e io mi auguro che non si dia spesso delle immagini veritiere e troppo conformi a quello che in effetti è, perché di solito non è l'immagine veritiera, in effetti non esprime al meglio gli aloni, le arie, certi aspetti, certi frammenti che compongono la nostra immagine. Quindi in effetti parlare di veridicità in effetti per quanto riguarda una vita umana è approssimativa, per quanto paradossale possa suonare. Quindi io
prego
a lei.
Ecco, allora questo ci porta anche a domandarci, lo abbiamo fatto all'inizio di questa conversazione, quanto c'è di autobiografia, molto ci pare di capire, ma quanto anche di invenzione, ovvero nel riannodare una storia così ricca di lacune, quanto conta anche l'aspetto dell'invenzione, della ricucitura, dell'ipotesi per fare i conti con una storia che chiaramente non è la storia dei documenti, ma è la storia della trasmissione orale che alle volte viene raccontata a mezza bocca.
Allora, io credo che queste lacune debbano, in qualche modo io ho cercato di riempire queste lacune, ma comunque sono rimaste tali, e io credo che appunto queste lacune siano la cifra vera di ogni vita e di ogni persona, e la letteratura ne è una sorta di cartina da tornasole di queste lacune, in qualche modo fa vedere che in effetti si tratta di lacune non riempibili di fatto, e poi io credo che per sapere, per conoscere, e mi riallaccio, comunque mi riferisco un po' a un pensatore contemporaneo, al pensiero di un filosofo contemporaneo da me molto amato, che è Georges Didier Huberman, secondo il quale per sapere, per conoscere bisogna immaginare. Quindi io ho usato molto questo strumento, ho usato l'immaginazione e ho cercato di decifrare la vita del mio bisnonno, che in effetti questo libro è al 90% io direi è autobiografico, poi ci sono appunto degli elementi che lavorati e elaborati dalla mia immaginazione appunto, e io credo che l'immaginazione abbia avuto il ruolo vero di collante, e che forse il vero, in effetti se c'è del vero, è forse è grazie all'immaginazione.
Ecco, l'immaginazione è chiaramente sempre al centro, e c'è da dire che la scena è molto letteraria. Allora, soffermiamoci su questo, perché l'abbiamo raccontata, ma è forse un po' il fulcro di tutta la vicenda, ovvero ritrovarsi all'improvviso in un giardino di una proprietà che per divisioni, insomma, per assegnazioni familiari finisce a mano appunto ad un parente che decide di farne qualcosa, e scoprire che lì sotto ci sono le ossa del proprio bisnonno. Tutte queste ipotesi su appunto chi era stata questa persona, un bolscevico, un mencevico, un bandito, chi lo sa, una persona innamorata della moglie, oppure un fedigrafo che sostanzialmente aveva figli in giro, tutto questo avviene mentre la scavatrice porta alla luce le ossa, e troveremo non soltanto le ossa del bisnonno ma anche delle altre ossa. E quindi è un parlare, un riannodare la memoria attorno ad una scena che sì, sembra molto letteraria, Rusca Giorgioliani.
Sì, in effetti la scena, anche se ha degli elementi un po' macabri, però comunque appunto era è la descrizione dell'esperienza che in effetti ho vissuto in uno dei miei ritorni, ennesimi ritorni in Georgia, e ho cercato di essere presente sia come nipote o discendente della persona lì sepolta, sia come autrice che in qualche modo ho cercato di riallacciare e ho cercato di mettere assieme, di connettere un po', di mettere assieme i fili, di riannodare i fili tra essere umano che stava vivendo quell'esperienza e l'autrice, e quindi tra vita e letteratura in qualche modo. E ho cercato di fare lo stesso con la figura del mio bisnonno, e ho passato in qualche modo attraverso questo travaso, lo uso per la seconda volta questo termine che mi sembra che sia molto adatto all'operazione che in qualche modo all'operazione quasi chimica che ho svolto. E la letteratura e la letterarietà mi ha aiutato in questo processo di ricucitura, di trovare dei fili e di annodarli bene. Ho trovato le parole, il verbo, soprattutto la lingua italiana con la sua ricchezza semantica e anche sintattica, che mi ha aiutato a intanto con la sua letterarietà, mi ha aiutato ad avere quella giusta distanza dalle cose, soprattutto dall'incandescenza della trama, perché proprio si trattava di qualcosa di molto personale ed emotivamente molto pregnante, e in qualche modo ho cercato, attraverso il filtro della lingua italiana, di essere la più obiettiva possibile, e ho cercato di narrare appunto e di descrivere queste ossa sparpagliate, questi rimasugli di una vita, questi frammenti, e di metterli assieme e darne un'immagine, questi tasselli, cercare di far incastrare questi tasselli e darne l'immagine di un uomo, della vita di un uomo e anche di un'epoca.
Ecco, l'immagine di un'epoca e della vita di un uomo che peraltro tiene assieme, in questo riannodarsi con il passato, elementi culturali del passato e chiaramente metamorfosi del presente. Abbiamo detto della appunto idea di trasformare questa residenza appunto non più oramai ridotta a rudere in una sorta di B&B, di partecipare ad un arricchimento. Stiamo parlando di una regione montana divenuta anche meta turistica, ma dall'altra parte ci sono invece elementi legati alla cultura tradizionale. C'è anche lo sguardo di una persona che si occupa di tradizione, di antropologia, potremmo dire, che osserva, vuole intervistare, vuole carpire in qualche modo le storie. Allora, ad esempio, un passaggio in cui viene ricordato che questa sepoltura è stata fatta di corsa, di notte, senza lo zari, il lamento polifonico, non so se lo pronuncio bene, Rusca Giorgioliani, ma soffermiamoci su questo aspetto. Ecco, questi elementi, intanto raccontiamo che cos'è questo rituale funebre e questi elementi che tornano nella storia, come esattamente come torna anche la memoria, soltanto a brandelli, soltanto a sprazzi.
L'osari è un canto funebre polifonico eseguito soprattutto dagli uomini. sia per i morti, sia se si tratti di una donna o di un uomo, non importa, che di solito nella nostra regione di alta montagna, Svaneti, in Alto Caucaso, fa parte della quotidianità appunto dei riti di sepoltura. È un elemento imprescindibile della sepoltura giusta, diciamo. E io ho saputo che il mio bisnonno non aveva avuto questo onore, diciamo così, e tutto il libro è un cercare di capire la ragione di questa mancanza. È una sorta di illacrimata sepoltura, direi, di foscoliana memoria, e mi premeva di renderla lacrimata, ecco. È un mio trenos, la mia trenodia, il mio canto funebre, quello che in effetti non è stato eseguito e l'ho fatto io tramite questo libro.
Ecco, descrive questo viaggio verso Mestia, verso la località dove si svolge questa storia nell'Alta Svanezia, come da Palermo alla Georgia, al Caucaso, alle montagne, con un viaggio lunghissimo. Che viaggio è?
È un viaggio di 8 ore, di solito si parte dalla capitale, e io in questo caso ho fatto il viaggio da Palermo, sono arrivata alla capitale della Georgia, Tbilisi, e dopodiché mi sono messa in auto assieme ai miei due amici italiani e siamo partiti. È una strada impervia, molto piena di curve, e alla fine appunto si sale sempre in alto fino a quando non si arriva a Mestia, che è il capoluogo. E lì in effetti è stata una sorta di nostos, un ritorno, un vero e proprio ritorno, che la letteratura ovviamente sin dai classici conosce bene questo ritorno, e assieme ai miei amici, che erano sorta di guida, di cui io ero anzi guida, ma loro mi guidavano, io li guidavo a livello geografico, ma in qualche modo loro mi guidavano, questo sguardo anche occidentale, mi premeva dare anche lo sguardo occidentale e rendere la visuale un po' più ampia, più dilatata rispetto alla visione stretta, egoistica, direi, della prima persona. In qualche modo loro erano le mie guide emotive, perché è come se fossero delle stampelle emotive, anche letterarie, che mi hanno aiutato intanto a tenermi i piedi già sull'orlo di quella fossa, perché è già lì, arrivando lì e guardando da quel burrone, perché in qualche modo per me era un burrone, non era una fossa normale, era qualche cosa che si apriva e di cui non riuscivo a vedere il fondo, e questi miei amici in qualche modo mi hanno tenuta, quasi mi hanno sostenuta sull'orlo di questo precipizio, perché per me è stato comunque un camminare su un precipizio. È stato un viaggio che è arrivato appunto su un precipizio e si è fermato lì.
In qualche modo c'è un dialogo tra il paesaggio e il tentativo di ricostruire una vertigine che è anche personale. Allora qui veniamo anche alla scelta di una narrazione che salta dalle ricostruzioni alla memoria al racconto di questa dissepoltura. Che lavoro ha fatto sulla lingua? Una lingua appunto come l'italiano, ce l'ha detto Rusca Giorgioliani, che rappresenta un'ulteriore sfida o forse un'ulteriore risorsa per raccontare questa storia.
Sicuramente una risorsa, perché se avessi scritto questa storia in georgiano avrei avuto molte più sfide da superare, soprattutto a livello emotivo e sentimentale. E poi il fatto che io sia ormai trapiantata qui in Italia da anni, da più di due decenni, e abbia cominciato a scrivere direttamente in italiano del 2009, mi è venuto molto naturale, molto spontaneo scrivere direttamente questa storia, però c'è da dire che è la prima storia che riguarda la mia vita personale o comunque qualcosa di attinente alla mia terra natia. Le mie due prove precedenti riguardavano tutt'altro ambiente e le vicende si svolgevano in tutt'altri luoghi. E stavolta in effetti è stata la Georgia, la mia terra d'elezione letteraria, e in qualche modo l'italiano, come ho già detto, ho avuto modo di dire, mi ha aiutato a essere la più avere la mente fredda e usare la lingua come vero strumento e cercare di essere la più obiettiva e chirurgica possibile, soprattutto appunto con questo materiale, le ossa e i crani e tutto quello che è venuto fuori dalla terra, veniva anche dalla lingua, no? Dal fondo della lingua, e in qualche modo ho cercato di far aderire gli oggetti alla lingua.
Ecco, c'è quasi un tornare di queste parole. Bisogna trovare la testa, perché non si trova il cranio. Poi successivamente appunto un vicino dirà il teschio, non la testa. C'è questo oscillare appunto tra la memoria fisica viva del morto, del parente, e quello che invece sono i resti. Allora tutto questo ci riporta forse anche grazie a un viaggio, perché c'è una distanza da compiere, Rusca Giorgioliani, al tema delle radici, che sembra essere sotteso a questa storia. Le radici sempre più interrogate, allo stesso tempo problematizzate per il loro essere incrostate di miti o di questioni irrisolte. Che rapporto ha Rusca Giorgioliani con le radici e come ha cercato di risolverlo con questo romanzo?
Beh, questo libro è una dimostrazione che in effetti io con le radici ho un rapporto molto stretto e molto viscerale. Non mi sono mai liberata e non vorrei mai liberarmene, e anzi vorrei aggrapparmi a queste radici e cercare di tenerle comunque sempre, no, non dico molto in profondità, perché appunto non posso tenerle troppo in profondità queste radici, anche perché in qualche modo sono comunque sradicata. Però queste radici che sono un po' affiorate, sono un po' fuori dal terreno, in qualche modo le vorrei tenere, vorrei custodire, ecco, vorrei cercare di comunque conservare queste radici a dispetto appunto del clima o comunque dell'aria che tirerebbe, di tutti gli incidenti che possano capitare. In qualche modo vorrei tenermele strette, creare una sorta di microclima, grazie anche all'italiano, alla lingua italiana, e soprattutto anche all'Italia in generale, intera, che mi ha aiutato ad essere me stessa e ad adattarmi a questa nuova realtà, che è quella appunto della realtà italiana, senza perdere questo mio rapporto con queste radici affioranti, ecco, ma così preziose per me.
Questa storia ci porta di fronte ad una constatazione: il corpo del bisnonno ha una tomba, ma non ha una tomba, perché è stato nascosto, va disseppellito, in qualche modo bisogna dargli anche una collocazione di carattere spirituale, magari attraverso il canto, per l'appunto un canto negato durante la sepoltura, ma che può diventare un canto di parole, ovvero un romanzo in questo senso. E allora ci viene da pensare, Rusca Giorgioliani, che in fondo ogni memoria resta senza tomba se non trova le parole per essere circoscritta, per smettere di essere fantasma e diventare magari invece un oggetto con cui proseguire il proprio percorso verso il futuro.
Sì, ogni memoria merita di lasciare in eredità gli affetti, di essere una memoria affettiva, anche se si tratta di una persona, di una figura che potrebbe essere la cui vita potrebbe essere interpretata in più modi, ma comunque ogni vita merita una degna sepoltura. E in qualche modo questo libro è una sorta, come ho già avuto modo di dire, questo libro è un mio canto funebre personale, un mio trenos personale, individuale. E poco fa mi chiedeva se io in effetti mi sono riconciliata, no? Mi sono riconciliata con questa storia, con la mia georgianità, con la storia di questo mio antenato. Direi in qualche modo sì, perché ogni libro è in qualche modo è una sorta di sepoltura di qualche cosa che ci premeva, qualcosa che ci abitava e non ci dava pace, e alla quale abbiamo dovuto scavare all'interno di questo qualcosa, questo caos, questi oggetti, queste cose che volevano essere scoperte, volevano affiorare. E in qualche modo noi abbiamo, o comunque l'autore, ogni autore, ogni autrice cerca di in qualche modo di seppellire e poi dare una nuova sepoltura, o la degna sepoltura alle cose.
Affiorare per trovare da dire. Una collocazione, potremmo dire.
Una collocazione migliore, la collocazione giusta, e cercare di trovare dei significati, dei sensi di qualcosa. Di quella cosa che in effetti così era allo stato brado.
E
diciamo
questa
così,
è Ardesia, il titolo del nostro romanzo del giorno, pubblicato da Italo Svevo. Rusca Giorgioliani, grazie per avercelo raccontato.
Grazie a voi, è stato
grazie,
un piacere.
Grazie a Rusca Giorgioliani, un saluto dalla redazione di Fahrenheit. Ora lasciamo il microfono a Paola De Angelis per una nuova puntata di 6 gradi, e saluti anche da Francesco Napoleoni e Simone D'Arrigo, che si sono alternati alla console, e da Mirangela Liardi alla regia. Graziano Graziani vi dà appuntamento con Fahrenheit domani, come sempre, alle 15.